Amici. Un programma di Krishna Chaitanya Das. Vogliamo aprire il programma oggi con un omaggio a Srila Prabhupada. Sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Rupam Chakra Jatam Sahagana Raghunathanitam Tvam Sajivam. Che voi state ascoltando ora qui in questo canto. Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Sri Radha Krishna Padam Sadhana Lalita Sri Vishakhanitam Shtam. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dicevamo che avete ascoltato quel canto che abbiamo appena tolto, che è il maestro fondatore di questo movimento per la coscienza di Krishna, che come molte altre volte abbiamo ricordato ha portato in Occidente 17 anni fa ormai questa antica conoscenza, seguendo un'istruzione precisa ricevuta dal suo maestro spirituale, che aveva come scopo proprio quella di portare, l'istruzione era portare il messaggio della conoscenza vedica, il messaggio di Krishna, la coscienza di Krishna in Occidente. Noi devoti di Krishna generalmente usiamo ricordare il debito che abbiamo con il nostro maestro spirituale, con una didascalia precisa, una preghiera, un riconoscimento, che gioca sugli opposti della luce e del buio. In termini di conoscenza, la visione, la luce è associata alla capacità di vedere, ed è così del resto anche quando noi entriamo in una stanza buia magari se è sera, non si vede nulla, ma se sappiamo dov'è l'interruttore, se soprattutto dietro l'interruttore c'è un sistema approntato in modo adatto da portare a una reale illuminazione quando noi giriamo o schiacciamo l'interruttore, allora quando è luce noi possiamo vedere, e quando noi possiamo vedere abbiamo la visione, sappiamo orientarci, capire dove è meglio andare, cosa è meglio fare, come fare soprattutto a non scontrarci con la realtà degli oggetti presenti in quella stanza che al buio, se non li vediamo, diventano dei nemici, degli ostacoli, dei pericoli. Dicevamo che c'è un'abitudine di ringraziamento al maestro spirituale che è proprio parla del maestro spirituale come di colui che ha aperto gli occhi del discepolo che erano chiusi dalle tenebre dell'ignoranza, dal buio dell'ignoranza, con la luce della conoscenza. La luce della conoscenza è quella che porta alla visione. Fatto del resto che tutti in questo mondo materiale sono nati nel buio. È un fatto anche che la natura stessa di questo mondo materiale è il buio. Non so se avete mai riflettuto che, a meno che non esistano delle sorgenti luminose, che siano il sole o la luna, un'illuminazione elettrica, una qualunque sorgente di luce, a meno che non ci sia una qualche luce, la realtà di questo mondo dove noi viviamo è il buio. Provate a spegnere il sole, vedete cosa succede. Succede il buio. Quindi, l'abbiamo detto, è la natura stessa di questo mondo, il buio. E questo buio può essere rischiarato, ma c'è bisogno di fuoco, c'è bisogno di luna, c'è bisogno di elettricità, c'è bisogno di qualcosa che ci dia la possibilità di vincere il buio. Questo è un fatto scientifico, lo possiamo vedere tutti. Comunque tutti, da quello che è l'essere più avanzato di questo universo materiale, Brahma, fino scendendo attraverso le diverse specie di esseri viventi, fino all'insetto più insignificante, è un fatto che tutti sono nati in questo mondo materiale, in una condizione di ignoranza, di buio. Allora, quello che è il senso complessivo, il consiglio finale di tutta la conoscenza vedica è: non restate nel buio, cercate un modo per arrivare alla luce, per vederci chiaro. Non rimanete nel buio. E come si fa a non rimanere nel buio? C'è bisogno di qualcuno che ci insegni come fare chiaro. Questo qualcuno è appunto il maestro spirituale. la gente non deve essere lasciata al buio, la gente deve essere portata alla luce. Questo è il dovere, la responsabilità del maestro spirituale. È per questo che in ogni società umana, in qualunque categoria, in qualunque gruppo noi si voglia considerare, senza nessun riguardo alle posizioni geografiche e ai momenti nel tempo, ovunque, da qualche parte, sono esistite delle istituzioni cosiddette religiose, dei momenti che andavano direttamente dall'uomo verso diversi modi di concepire l'infinito, la forza, l'energia, la persona suprema, Dio. A secondo del grado di conoscenza delle persone coinvolte in questo momento di attenzione all'infinito, l'infinito prende diversi aspetti e diverse connotazioni, da quelle della la magia più ignorante dal punto di vista della conoscenza, di alcune pratiche animistiche che arrivano a riconoscere diverse forze nella natura e ad adorarle come divine, fino salendo per le forme di religione più meno precise, che hanno meno idea di cosa esattamente sia Dio, una persona, e ad arrivare a ai culti che hanno un Dio persona conosciuto magari in diversi modi, in diversi aspetti, fino poi ad arrivare al Sanatana Dharma. Il Sanatana Dharma sono i principi eterni della vita spirituale, che sono quelli che proiettano e possono proiettare ogni tipo di religione, ogni tipo di culto, ogni tipo di regola, proprio perché sono la conoscenza originaria, detta e spiegata precisamente da Krishna, da Dio stesso. Tutte queste informazioni sono accessibili e disponibili per tutti noi in una complessa, ricca, preziosissima letteratura che sono appunto i Veda. Allora, qual è lo scopo dell'induismo? Qual è lo scopo dell'Islam? Qual è lo scopo del cristianesimo o del buddismo? Lo scopo è lo stesso, portare la gente alla luce. Questo è lo scopo della religione. E che cos'è la luce? La luce è Dio. Lo Srimad Bhagavatam, che è uno dei testi cui noi spesso facciamo riferimento, che è uno dei momenti più importanti di questa complessa letteratura, i Veda appunto, ricorda che i codici della religione sono dati direttamente dalla persona suprema, Dio. Ci sono leggi in ogni stato, ci sono leggi in ogni comune, in ogni provincia. Chi è un buon cittadino, in qualche modo, ha il dovere di rispettare queste leggi, perché queste sono fatte per garantire la possibilità alla comunità di vivere in modo pacifico. Queste leggi sono magari diverse in accordo al tempo, alla circostanza, alla gente, le leggi magari che può riconoscere ed è abituato a conoscere uno spagnolo non sono le stesse che magari conosce un italiano o, che ne so, un canadese, ma ci sono leggi comunque dappertutto. E dappertutto il dovere del cittadino è quello di osservare queste leggi. come è considerato qualcuno che non segue queste leggi? Generalmente, in quello che è il linguaggio comune di un sistema sociale, è considerato molto male, è considerato come un criminale, come un individuo pericoloso, qualcuno che lavora contro l'interesse della comunità ed è anche soggetto a delle punizioni. Allo stesso modo, religione significa obbedire alle leggi di Dio, le leggi di Dio. Questo è tutto, non c'è altro. Se un essere umano non ubbidisce alle leggi di Dio, non è da considerare in realtà meglio che un animale. Tutte le scritture, tutti i principi della religione hanno un unico scopo: elevare l'uomo dalla piattaforma animale a una piattaforma che possa finalmente essere considerata e chiamata umana. Allora, benvenuti in questa piattaforma, quando la si possa raggiungere, perché da questa piattaforma la visione appare diversa, quello che si vede è diverso, quello che si realizza anche è diverso. Cosa fanno una persona che non abbia coscienza di Dio, che sia senza principi religiosi? In realtà non è meglio di un animale. Mangiare, dormire, avere una vita sessuale, trovare modi e forme per difendersi, queste sono le quattro spinte che guidano l'esperienza degli animali in questo mondo. Lo possiamo vedere noi in ogni momento. Qualunque sia l'animale che abbiamo di fronte o che ci troviamo ad incrociare, lo possiamo confermare in ogni istante. O sta andando a cercarsi del cibo, o sta scappando perché ha paura, si difende, o va a cercare un'occasione di incontro con un rappresentante del sesso opposto della sua stessa specie, questo è il sesso. Oppure sta cercando di un posto per dormire, è stanco o sta dormendo. Mangiare, dormire, riprodursi, difendersi. Questi quattro principi sono comuni agli esseri umani e agli animali. La differenza fra animali e esseri umani è che la vita umana esprime la possibilità di cercare informazioni su Dio e quella animale invece no. Fortunatamente al presente, ora, in ogni stato, in ogni società, la gente sta facendo di tutto per dimenticare che Dio esiste. C'è qualcuno che pubblicamente dice che Dio non esiste, che non c'è nessun Dio. Altri dicono che se Dio c'è, forse è morto.
Nuvole di fumo nel mondo fatto di città, essere contro o ingoiare la nostra stanca civiltà, è un Dio che è morto. Ai bordi delle strade Dio è morto, nelle auto presa rase Dio è morto, nei miti dell'estate Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità.
È venuto il momento di negare, ci sono Dio è morto in molti aspetti della vita che lo vuole considerare tale, ma Dio non è morto, perché non basta dire che tu sei morto perché tu sia davvero morto, tu sei vivo, stai ascoltando e io ho un bel pretendere che tu sia morto. Dio è vivo ed è la sorgente unica della vita in ogni sua manifestazione, in ogni aspetto, ed è morto solo per chi è al buio, per chi sfortunatamente è vittima di quella ignoranza che così chiaramente si può associare appunto con le tenebre. c'è una storia molto bella che si può raccontare, che può in qualche modo aiutarci a capire cosa sta succedendo a una società, cosa succede a una società che si dimentichi di Dio. Allora, c'era una volta un topo che aveva dei problemi, aveva dei grossi problemi, perché la sua esistenza era quotidianamente minacciata dalla presenza di molti gatti, e il topo era preoccupato, molto preoccupato. E cosa fa un topo preoccupato? Va a cercare un uomo saggio, un uomo santo, una persona piena di conoscenza, perché lui sapeva che questo uomo aveva dei poteri che si chiamano mistici, cioè poteri di agire in modo sottile sulla natura materiale per trasformarla. Il topo va da quest'uomo e gli domanda: mio caro signore, ho molti problemi. Bene, quali sono i tuoi problemi? Dimmi, risponde il santo.
Sei la luna.
E lui dice: il mio problema è che sono un topo e ci sono molti gatti in giro che mi minacciano. Non so cosa fare, non so come comportarmi, non so come venirne fuori, non so. Allora, beh, insomma, cosa vuoi? Allora insiste questo saggio: vorrei che tu, per favore, mi trasformassi in gatto. Benissimo, dice l'uomo santo. Vai, sei un gatto.
Per poter andare avanti, vince il debole sul forte, vince il tenero sul duro.
Benissimo, dopo qualche giorno che passa, perché il tempo passa continuamente, si presenta dall'uomo saggio un gatto, che era poi lo stesso topo diventato gatto, e dice: mio caro signore, ho dei problemi. Bene, sentiamo, qual è il tuo problema? Sai, ho dei problemi perché sono un gatto, ma continuamente ci sono dei cani che mi insidiano, mi stanno dietro, devo scappare, e la mia vita è in pericolo in ogni momento. Io vorrei che... Beh, cosa vorresti? Vorrei che tu, se puoi, per favore, mi trasformassi in cane. E il saggio dice: bene, vai, sei un cane.
Possiamo fare.
I problemi non finiscono. Un giorno dall'uomo santo si presenta un cane, che è poi lo stesso topo che era diventato gatto e poi cane. E dice: mio caro signore, scusami, ma io ho dei grossi problemi. Sentiamo quali. Ho dei problemi perché ci sono delle volpi nella foresta che mi insidiano sempre, sono un cane, e queste volpi sono molto pericolose per me, sono molto in ansietà, non so come fare. Se tu potessi trasformarmi in volpe, per favore. E il saggio dice: bene, vai, sei una volpe. Non pensiate che una volpe non abbia problemi, tant'è vero che il nostro topo diventato gatto, trasformato in cane e poi in volpe, si ripresenta dal saggio dicendo: caro signore, scusami, ma io ho ancora dei problemi. Nella foresta ci sono delle tigri e queste tigri sono veramente un pericolo costante per me. Io non so come fare, devo sempre scappare, nascondermi. Ho paura. Se tu potessi trasformarmi in tigre. Bene, dice il saggio, vai, sei una tigre. E a questo punto la nostra tigre, che ricordiamoci era un topo trasformato in gatto, poi in cane, poi in volpe e finalmente in tigre, non se ne va come di solito gli altri animali appena trasformati avevano fatto, ma si ferma e si mette a guardare con uno strano sguardo il santo. Ora sono una tigre, dice il nostro amico topo, e ti mangerò. Tu vuoi mangiare me? Risponde il santo. Io ti ho fatto diventare tigre e tu vuoi mangiarmi? Sì, sono una tigre e ora ti mangerò. Allora il santo risponde: benissimo, torna a essere un topo. Questa storia del topo diventato tigre e tornato topo è la storia della nostra civiltà. Questa nostra che stiamo vivendo noi adesso. L'altro giorno stavo leggendo su un giornale e c'era un articolo che diceva come centinaia di migliaia di persone ora già nel mondo stiano vivendo sottoterra. Sottoterra perché c'è questa nuova moda che è a cavallo fra l'architettura d'avanguardia e la paura della bomba atomica, che fa delle case che sono in realtà dei rifugi. Finestre, nella migliore delle ipotesi, in cima al tetto di quella che è da considerare la casa, che sono a piano terra, no? E tutta la casa è completamente costruita sottoterra. Beh, stavamo parlando di topi. Stavamo parlando di topi che avevano costruito in qualche modo un'illusione di potenza, di grandezza, di conoscenza, fino a diventare tigri. Tigri tecnologiche, le tigri della potenza bellica, le tigri della scienza che inventa che cosa? Inventa strumenti che poi creano la paura che costringe a tornare a essere topi, andare a vivere sottoterra. Questo succedeva una volta in Occidente. Ma non solo in Occidente, diciamo pure su questo pianeta. Allora, insomma, dalla tigre al topo, indietro ancora. È quello che sta succedendo, perché queste sono le leggi della natura. Se tu andrai contro le leggi del tuo stato, sicuramente avrai dei problemi. Ma non credere che non avrai dei problemi se andrai contro le leggi di natura, che sono poi le leggi di Dio. Perché la natura materiale è un'energia di Dio. We'll be right back. chiaro che se la gente continuerà ad andare contro quelle che sono le leggi di Dio, ci saranno dei problemi. Questi problemi sono la sofferenza. Sono la sofferenza che è la caratteristica principale della vita in questo mondo materiale. Tutti in un modo o nell'altro soffrono. Chi più, chi meno, chi più o meno a lungo, chi più a lungo, chi con diversi gradi di intensità, ma la sofferenza è parte stessa del nostro essere, perché la felicità, la gioia, la soddisfazione, che è anche un'altra componente della nostra realtà, ha questa caratteristica precisa e insormontabile, quella che finisce continuamente, che si sorpassa, che si esaurisce. E quando si esaurisce il momento di felicità, cosa rimane? Rimane una frustrazione che nel migliore delle ipotesi è tale e nella peggiore è sofferenza. Il desiderio di vivere una condizione di felicità eterna, costante, perenne, che non finisca, è misurato, fermato, limitato dalla realtà della natura materiale, che è fatta di cose che finiscono. Allora, topo, gatto, cane, volpe, tigre, e alla fine, se ci sarà una bomba che da qualche parte esploderà, tutta la civiltà sulla faccia del pianeta sarà finita, o gran parte perlomeno della civiltà. C'è qualcuno che forse può anche permettersi di non pensare, o desidera, o vuole non pensare a queste cose. Sono delle cose magari spiacevoli da pensare, ma sono i fatti. C'è una specie di, così, di compromesso, di convenzione tacita nelle società, che se qualcuno vuole dire la verità, così com'è veramente, la dica pure, però la dica in modo che non faccia troppo male, che sia in qualche modo gustosa, no? Che non rovini nulla. No? La verità non è questione che rovini qualcosa, se rovina qualcosa rovina l'illusione, la verità rovina l'ignoranza, perché ne decreta la fine, la morte. Quindi non ci preoccupiamo mai di dire cose che possono a volte sembrare sgradevoli, non siamo qui per avere un successo facile, conquistato dicendo agli altri quello che gli altri vogliono precisamente ascoltare. Ci sono molti altri gruppi cosiddetti religiosi, cosiddetti di ricerca spirituale, che propongono delle regole molto facili da vivere, perché non sono regole, che propongono alla gente di sperimentare quelli che tutto sempre hanno avuto il desiderio di sperimentare, la gratificazione dei sensi, no? Ecco, il movimento Hare Krishna non è un movimento di questo tipo, non propone nessuna felicità a buon mercato, ma fin dall'inizio dispone precisamente che è richiesto sacrificio, sacrificio non in termine maniacale di qualcuno che decida di martoriarsi o di fare un eroe masochista, non è questa l'idea del sacrificio. Il sacrificio è l'idea che parte dall'essere umili, è un sacrificio, il primo sacrificio richiesto, quello di considerarsi quello che siamo in realtà, dei piccoli insignificanti individui immersi in una realtà infinita, eterna, della quale non conosciamo che vagamente i contorni, e che dire di chi i contorni ha disegnato, Dio, Krishna, la persona suprema, cosa ne sappiamo? E cosa sappiamo di noi? E cosa sappiamo della relazione che intercorre, o che dovrebbe perlomeno intercorrere, tra noi e lui? Cosa sappiamo di tutto questo? Di tutto questo non sappiamo praticamente nulla, ed è per questo che noi ci consideriamo piccoli e ignoranti, al buio, con voglia di andare verso la luce, verso la conoscenza, e di conquistare la dignità, che è poi un dovere, lo scopo unico dell'esistenza, della nostra vera natura. Ricapire, riscoprire, proprio riscoprire nel senso di scoprire di nuovo, perché avevamo queste informazioni e le abbiamo perse, coperte da miliardi di vite di illusione e da infiniti oggetti di questa illusione, riscoprire la nostra vera realtà, quella di essere esseri spirituali, eterni, partecipi della natura di Dio come sue parti infinitesimali, e come tali luminosi, radianti, radiosi. Come un raggio di sole è partecipe della natura del sole, ne ha le stesse caratteristiche, ma mai e poi mai sarà così pazzo da proclamarsi il sole. Un raggio di sole non sarà mai il sole. Io, tu, noi non saremo mai Dio.
Haribo, Haribo, Haribo,
Haribo.
Nitya Goranga, Nitya Goranga, Nitya Goranga, Nitya Goranga.
Nitai Goranga, Nitai Goranga,
Nitai Goranga,
Nitai Goranga, Haribo Haribo,
Haribo Haribo,
Haribo Haribo,
Haribo
Haribo, Haribo Haribo,
Haribo Haribo,
Haribo Haribo.
Allora, una civiltà, una cultura e una civiltà che siano senza Dio non possono essere felici, e questo è un fatto. È per questo che esiste questo movimento per la coscienza di Krishna. Questo movimento esiste per stimolare il risveglio della coscienza di Dio. Bisogna sforzarsi di capire cosa significhi amare Dio, questa è la nostra umile richiesta. Tutti voi avete amore, tutti abbiamo amore dentro di noi, tutti hanno voglia di amare qualcuno. C'è un ragazzo che ha voglia di amare una ragazza e una ragazza sta sforzandosi di amare un ragazzo. Questo è naturale, perché la propensità ad amare è nel cuore di ognuno, è dentro ognuno. Ma noi abbiamo creato in un modo o nell'altro delle circostanze nelle quali il nostro desiderio di amore ne esce frustrato, non può essere realizzato. Tutti sono frustrati i mariti, le mogli, i ragazzi, le ragazze, ovunque c'è frustrazione. Perché? Perché la nostra propensità ad amare non è usata nel modo appropriato, perché abbiamo dimenticato di cercare di amare Dio, la persona suprema. E questa è la nostra malattia. Allora, lo scopo della religione è proprio addestrare, allenare la gente a capire come amare Dio. Questo è lo scopo di tutte le religioni, qualunque sia la religione, che sia il cristianesimo, l'induismo, l'islam. Lo scopo della tua religione è di addestrarti ad amare Dio, perché questa è la tua posizione costituzionale. Si dice Dharma. Dharma è una parola sanscrita che spesso è tradotta con legge, o religione, o fede, ma in realtà il significato reale che ha Dharma è caratteristica essenziale. Qual è la tua caratteristica essenziale? La tua caratteristica essenziale. Cosa vuol dire caratteristica essenziale? Prendiamo lo zucchero, ad esempio. Se tu vedi della polvere bianca e provi ad assaggiarla, mettetela in bocca e senti un gusto strano, realizzi immediatamente che non è zucchero. Perché? Perché quella polvere bianca non ha la caratteristica essenziale dello zucchero, cioè essere dolce. Quante volte abbiamo fatto un errore scambiando il sale per lo zucchero, ma la caratteristica essenziale è apparsa immediatamente chiara al nostro gusto e abbiamo capito l'errore. Lo zucchero non è salato. E il sale non è dolce. Questa è la caratteristica essenziale. Allo stesso modo, tu anche hai una caratteristica essenziale, ma qual è? Qual è la caratteristica essenziale tua. Tu sei un essere vivente e hai da capire appunto qual è la tua caratteristica essenziale. Questa caratteristica è quello che si chiama in sanscrito il tuo dharma, la tua religione, ma non la religione cristiana o la religione indù o la religione quella o quell'altra, no, la tua eterna caratteristica essenziale, quella è la tua religione. Bene, la caratteristica essenziale delle persone è che tutti vogliono amare qualcuno e di conseguenza sono pronti a servirlo. Questa è la natura dell'amore. Forse questa è la caratteristica dell'amore, così come tutti lo conosciamo, la disponibilità a servire qualcuno. Questa è la caratteristica essenziale. Allora l'amore sarà girato verso la famiglia, oppure verso la società, oppure verso la comunità, oppure addirittura verso la nazione. E quando c'è amore per qualcuno di questi gruppi, di queste realtà, allora c'è il desiderio di servirle, di servire. Questa tendenza di impegnarsi nel servizio di amore è la caratteristica essenziale degli individui, il nostro dharma. E questa caratteristica rimarrà la stessa, sia che tu sia inglese, americano, milanese, fiorentino, oppure cristiano, indù, o musulmano, questo non conta niente, queste divisioni di sovrastruttura, di superficie, queste etichette, non sono niente che hanno a che vedere con la realtà intima dell'individuo, con il dharma di ogni persona. Allora, adesso bisogna capire cosa fare. Una volta capita qual è la nostra caratteristica essenziale, bisogna capire come usarla. Ora, questa voglia di servire, questa voglia di amare va incanalata nella direzione giusta, in modo che possa esprimere la soddisfazione che noi cerchiamo per essere felici. Noi ora non siamo felici. Non siamo felici quando la nostra voglia di amare è messa male, usata male, è mal usata in sostanza. Allora, una religione è di prima classe, di prima categoria, se sa insegnarvi ad amare Dio. Chi sappia realizzare e sviluppare l'amore per Dio fino all'estensione massima, lui diventa una persona perfetta. Noi invitiamo tutti, cristiani, musulmani, hindù o chiunque pensi di essere qualunque cosa, ad unirsi e sperimentare questo metodo molto semplice, il canto di questi nomi che state ascoltando ora. Io sono nato a Milano 31 anni fa, non sono né un indiano né un hindu. E un giorno il mio maestro spirituale mi ha insegnato a cantare questi nomi e la mia vita è cambiata. E fra di noi ci sono italiani, canadesi, francesi, spagnoli, tedeschi, greci, israeliani. Il processo che guida l'esperienza del santo nome di Dio, di questi nomi, è un processo universale, non si occupa minimamente della nazione o il luogo di origine, non è qualcosa che viene dall'India, è universale, è per tutti. Questo è un mantra, e il mantra è una parola sanscrita, una combinazione di due sillabe, man e tra. Man significa mente e tra significa liberazione. Allora, mantra significa appunto un processo che porta a liberarvi dal piano della mente. La liberazione della mente. Torniamo un attimo a quello che dicevamo qualche attimo fa. Chi sappia sviluppare il suo amore per Dio, che è la sua caratteristica essenziale, perché la caratteristica essenziale è quella di amare qualcuno e quindi di essere pronto a servirlo, e il grado massimo di amore, il grado massimo di servizio che siano possibili, sono quelli rivolti alla persona suprema, a Dio. Questo amore farà della vita il successo della vita, farà di una vita di successo, una vita perfetta. Amare Dio è la funzione naturale di ogni entità vivente. Quindi, che cosa stai facendo tu per cercare di capire cosa significa e come si fa ad amare Dio? O meglio, che cosa stai facendo tu per cercare di capire che cosa significa e che come si fa ad essere felici? Allora, mantra, abbiamo detto, la liberazione della mente o dalla mente, liberarsi dal piano mentale. Se voi cantate questo mantra, sono 16 parole, Hare, puoi ripetere tu che ascolti se vuoi, Hare, Krishna, Hare, Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. Se tu provi a ripetere queste parole, a conoscerle, a metterle dentro la tua giornata, dentro la tua vita, vedrai che molti spazi bui della tua esperienza, del tuo tempo, ricordi il discorso del buio e della luce che facevamo all'inizio? Molti spazi bui saranno illuminati. Luce negli angoli oscuri. Perché? Per vederci più chiaro. Un esperimento è sempre possibile. Non costa molto. Anzi, non costa nulla. Noi ti invitiamo a avere esperienza di questo mantra, tu personalmente. senza cambiare niente nella tua vita, senza togliere nulla, ma aggiungendo questo mantra. E tutte le volte che lo sentirai cantare qui sulle onde della nostra radio, ed è spesso, o tutte le volte che vorrai cantarlo sulle onde della tua mente, e speriamo per te e per noi che sia spesso anche. E perché lo speriamo? Che cosa ci guadagniamo se tu sei felice? Guadagniamo un pianeta con una coscienza e una consapevolezza diversa, un pianeta più ordinato, dando alla parola ordine, al concetto di ordine, il significato intrinseco che ha, quello di ogni cosa al suo posto, in una legge armonica che è la legge di natura, che è la legge di Dio. Prova a cantare Hare Krishna questo mantra per un giorno, per una settimana, e guarda se ti cambia qualcosa nella vita, se puoi avvertire un progresso nella tua esistenza, nella tua capacità di capire. Non costa nulla. Non ci sono mantra segreti che vengono venduti a prezzi esoterici. Per pochi. Cioè, solo per quelli che li hanno. I soldi per pagare. Questo non è un tipo di conoscenza che è venduta in classi che hanno un prezzo. Questa conoscenza non può essere venduta e tantomeno essere comprata, perché ha un valore inestimabile. Quindi è gratis, ma c'è un grande guadagno da fare. Il guadagno è garantito. È garantito dall'esperienza di centinaia di migliaia di persone che hanno cambiato la loro vita sulla base di questo mantra, di questo grande mantra, Maha significa grande, mantra, che porta alla liberazione. abbiamo visto molte cose importanti in questa puntata. Abbiamo visto il buio e la luce, come sia necessaria la luce per vederci chiaro. Abbiamo visto come sia inutile da topo volere diventare tigre quando poi si è costretti a tornare topo. Abbiamo visto che cosa significa caratteristica essenziale. Abbiamo visto quale sia la nostra caratteristica essenziale, la voglia di amare e di servire qualcuno. Abbiamo visto come questa caratteristica essenziale è l'unica che, se realizzata, espressa, è capace di darci la felicità, che è lo scopo unico dell'esistenza di tutti. L'unica cosa che tutti stanno cercando, essere felici. E abbiamo visto anche che il modo migliore per girare questa nostra propensità naturale, attitudine ad amare e a servire, è quella di girarla verso Dio, la persona suprema, Sri Krishna. Abbiamo visto che cosa significa religione, finalmente. Significa un modo per imparare ad amare Dio. E tutto quello che non è un modo per imparare ad amare Dio, non è una religione. Abbiamo visto in fondo, alla fine, il mantra. Il mantra, quel suono, quella vibrazione sonora trascendentale, man, tra, mente, liberazione, che sa liberare la mente. E abbiamo visto il Maha Mantra, 16 parole che sono il centro della vostra nuova vita, se solo tu vorrai provarla. Dipende da te a questo punto. Perché no? I migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.